Rieccoci qua e salutiamo con piacere mister Massimiliano Maddaloni. Ciao, buon pomeriggio mister.
Ciao a tutti voi.
Mister, vorrei cominciare con te dal torneo di Viareggio, che è un argomento che va detto, insomma, tu conosci molto bene. Negli ultimi anni è un po' non passato di moda, però forse ha perso un po' di quella centralità, no? Che c'era anche nella scoperta del giovane e anche come elemento in grado di riportare al centro della discussione un po' l'argomento sui ragazzi. Ti chiedo che edizione è stata per quello che hai visto e che senso, che importanza ha secondo te al giorno d'oggi il torneo di Viareggio, visto che è un tema molto delicato, insomma, quello dei giovani, degli under.
Guarda, mi trovi preparato per un motivo semplice. Io sono di Viareggio, questo torneo l'ho fatto sia da giocatore col Napoli, sia come allenatore, tra l'altro vincendolo con la Juventus.
Certo.
Quindi sono preparato, perché poi in questo periodo, soprattutto per quanto riguarda personaggi di Viareggio che sono vicini sia nell'ambito del torneo, sia per quanto riguarda il Comune di Viareggio, abbiamo un po' cercato di approfondire un pochettino il perché questo torneo, anno dopo anno, sta perdendo di valore. Sono tre le componenti. La prima è la componente che dal calcio giovanile, soprattutto all'età in cui i ragazzi giocano nella primavera, è cambiato in quello che possono essere sicuramente i programmi durante l'anno. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che una volta, quando si giocava il torneo di Viareggio, a livello primavera c'era solo la competizione del Viareggio a livello internazionale, a quell'età lì. Ora la Youth League, gli impegni delle nazionali, e quindi tutti i giocatori più forti a quell'età lì, una volta che logicamente si ferma il campionato, vanno in nazionale, ha creato sicuramente questo fatto che molte squadre, tra le più importanti, è normale che per impegni e per il fatto che logicamente la risonanza a livello mondiale è cambiata, decidono di non venire. Due, sono le strutture. Il fatto che lo stadio di Pini sia chiuso da 2 o 3 anni ha sicuramente creato uno step inferiore. Già all'epoca, quando l'ho fatto io, molte società, tra le più importanti, si lamentavano del fatto che molte squadre giocassero in campi non adeguati a quello che poteva essere la risonanza del torneo, e quindi le strutture in un certo senso devono ritoccare un pochettino quello che possono essere posso dire, la qualità di vedere una buona partita, la qualità di poter ospitare della gente che possa vedere venire allo stadio e così. E tre, è normale che da questo punto qua l'età del torneo deve essere un'età diversa. Perché? Perché, come ho detto prima, sia per quanto riguarda il cambiamento dei programmi delle squadre delle primavera, sia per quanto riguarda le tante situazioni, ha portato sì che oggi il torneo di Viareggio, secondo me, deve avere un'età diversa, sicuramente un'età più bassa. È l'idea che mi viene, che in un certo senso più di una volta ho cercato di consigliare a quelle competizioni, è quella di portarla a farla diventare una competizione under 17. Ecco, tutte queste tre componenti qua messe insieme, migliorate, sicuramente può portare, secondo me, a un miglioramento di quello che è stato negli ultimi anni sicuramente un torneo che, per tanti motivi che ho accennato, sicuramente sta perdendo di valore.
Aggiungo su questo, mister, il resto, visto che insomma, è un argomento stimolante anche per la precisione della tua risposta. Quanto credi che con questa serie di migliorie e, se vogliamo, anche con un restyling, no, dell'identità stessa del torneo, potrebbe diventare centrale all'interno di un argomento che, come dire, ad oggi è un po' sulla bocca di tutti, ma che poi alla fine, vuoi per l'argomento del format del campionato primavera, vuoi per le difficoltà della nazionale, vuoi per X motivi, alla fine si fa un po' fatica a recuperare attraverso interventi della politica del pallone. Insomma, è un argomento centrale sì, ma quando poi c'è da intervenire resta comunque molto periferico quello dei giovani.
Eh sì, perché fondamentalmente è da tanti anni che si sente dire che il calcio giovanile deve essere, cioè gli investimenti nel calcio giovanile, soprattutto nel settore giovanile, deve essere al centro della nostra rinascita calcistica, e poi alla fine vai a vedere che poi tutti alla fine continuano in quel tran tran che sta portando sicuramente il calcio italiano a un momento sicuramente di crisi, sia per quanto riguarda le strutture che logicamente se ne sono sempre di meno e non adeguate a uno sviluppo di far giocare i ragazzi in strutture adeguate, né al fatto che il cambiamento sociale che una volta portava i ragazzi a giocare in strada e quindi giocare tot ore al giorno, io mi ricordo ancora tuttora che io giocavo di media quasi 2 ore al giorno in strada, lo facevo in strutture in cui logicamente sia le capacità coordinative sia le capacità tecniche erano sempre messe a dura prova, perché si giocava in spazi stretti, si giocava l'uno contro uno in campi dove c'erano delle situazioni in cui ti creavano già delle situazioni che ti facevano migliorare naturalmente. Tutto questo non c'è più, perché socialmente i ragazzi non giocano più in mezzo alla strada e si vuole sviluppare le capacità di un singolo ragazzo dal basso verso l'alto, facendolo allenare 3 ore a settimana, 3 volte inizialmente in 3 giorni diversi della settimana. In 3 ore durante la settimana sicuramente non si può migliorare. E questo perché? Perché siamo rimasti ancora indietro a non capire che è cambiato l'aspetto sociale del far crescere i ragazzi in mezzo alla strada. Le metodologie di allenamento vanno in un certo senso migliorate, perché una volta sicuramente il fatto che il ragazzo giocava 2 ore, 2 ore e mezza in mezzo alla strada, andare 1 ora ad allenarsi nella squadra in un centro giovanile sicuramente aveva avuto il tempo naturalmente di poter crescere. Oggi non è più così. Tutto questo riportiamolo a livello nazionale e sicuramente si dovrebbero cercare di attuare politiche diverse, si dovrebbero incrementare e sviluppare centri federali, si dovrebbero investire più soldi sui settori giovanili, e tutto questo non viene fatto.
Voglio mister collegarmi a questo prendendo anche spunto da quelle che poi sono le 2 semifinali di Coppa Italia che vivremo tra oggi e domani. Faccio un salto in avanti da un punto di vista infrastrutturale, a distanza di pochi anni, per non dire di mesi, comunque è imminente il Viola Park come nuova realtà, anche e soprattutto mi viene da dire per il settore giovanile della Fiorentina. Ecco, le infrastrutture, quanto al di là dei trofei, e la Fiorentina in questo caso ne ha vinti anche diversi con il campionato primavera negli ultimi anni, ma poi ne abbiamo già parlato in altre occasioni, se non riesce a lanciare i ragazzi in prima squadra sono vittorie un po' fine a se stesse, però quanto davvero in quel caso l'infrastruttura potrebbe essere un incentivo anche allo sviluppo anche quantitativo di ragazzi pronti poi ad emergere?
Ma è semplice, per un calcio sostenibile dove i costi adesso e dove sicuramente gli investimenti per comprare giocatori sono diventati abnormi, dove i costi di gestione di una società, così, investire su un settore giovanile, quindi crearsi dei giocatori in casa propria e farli giocare, e qua apriamo una parentesi e la chiudiamo subito. Noi questo in Italia siamo un paese calcistico per vecchi, mi rifaccio al famoso film.
Certo, non è un paese per vecchi.
Esatto, non è un paese per vecchi, perché fondamentalmente se andiamo a vedere quanti giocatori giovani giocano, italiani giocano in Serie A o in Serie B, veramente ne troviamo pochissimi. E il fatto che alcune squadre, pochissime, e faccio l'esempio dell'Empoli, faccia giocare nel 2003 e 2004, che cosa porta? Porta sicuramente al fatto che queste poche squadre le fanno giocare, tutti vanno a vedere, a cercare di incorrere e comprare tutti questi giocatori. L'Empoli ci ha fatto la sua fortuna, perché certo, da solo anni che fa giocare i propri giovani dal settore giovanile, li fa giocare in Serie A senza paura del risultato o di quello che potrebbe essere l'andamento di un anno, li fa giocare, li fa crescere, li fa sbagliare e poi alla fine li vende e quindi si autofinanzia per quello che possono essere i discorsi della propria società. Investe sul settore giovanile, sulle strutture, Monteboro ogni anno lo migliorano, e quindi da questo inizio qua è un discorso che porta alla programmazione, che porta al fatto che poi dal proprio settore giovanile, dalle strutture che si vengono a creare anno dopo anno. Una società come l'Empoli è una società che riesce ogni anno a far giocare 2-3 giovani nel settore giovanile e autofinanziarsi.
Mister, a proposito di questo, i risultati potenziali, in un certo senso già reali, delle italiane in Europa, rischia di essere un po' per il sistema un po' fumo negli occhi? Cioè, ancora una volta un alibi a cui aggrapparsi per ritardare gli interventi di cui stiamo parlando?
Assolutamente sì. Io ho sentito un'intervista di Mancini in cui diceva: attenzione, non pensiamo che aver avuto 3 squadre nelle quarti di finale di Champions League vuol dire che le nostre squadre ci siano arrivate per programmazione o per capacità di aver fatto un tipo di lavoro che ci porta a quello. Io credo che per tanti motivi ne abbiamo portati 3, dovremmo essere contenti di questo, ma dobbiamo capire che non è stato un qualcosa di programmatico, ma è stato un qualcosa che ci ha portato in maniera, come dire, tra virgolette, fortunosa, mm-hmm, ad avere questo tipo di situazione qui. Il che vuol dire che non dobbiamo ancora una volta pensare di aver risolto i nostri problemi. Una volta è stato il mondiale nel 2006, una volta è stato aver vinto gli europei e poi dopo non siamo andati per 2 volte ai mondiali. Ora abbiamo 3 squadre in Champions League ai quarti. Per favore, non facciamo quello che abbiamo fatto in passato, ma cerchiamo di capire che tutto questo non è frutto di programmazione, ma è frutto sicuramente del destino.
Questa sera, mister, c'è una sfida che di per sé ha un valore oggettivo, indipendentemente dal momento, dal contesto, dalla competizione. Però certo, non so, più tardi di 1 mese e mezzo, 2 mesi fa, pensare che saremo arrivati a questo punto della stagione con delle contraddizioni in essere sulla stagione dell'Inter e sulla stagione della Juventus, non so in quanti se lo sarebbero aspettato, ecco. È forse una delle stagioni più complesse per tanto l'Inter quanto la Juventus, per motivi molto diversi tra loro, ma sicuramente complessi da gestire.
Ma l'Inter, se non sbaglio, questi alti e bassi l'ha già avuti l'anno scorso.
In un certo senso
l'Inter,
sì.
L'Inter, se non sbaglio, secondo il mio punto di vista, l'anno scorso è vero che il Milan ha vinto e ha vinto meritatamente, ma alla fine molti dicevano più che il Milan che l'ha vinto è l'Inter che l'ha perso. Uh-huh. Non dimentichiamoci che l'anno scorso ha avuto 2-3 possibilità, essendo in avanti, di avere delle partite in cui alla fine non è riuscita a vincere. Mi ricordo Bologna, sì, per ultimo, dove l'Inter ha sicuramente perso l'occasione. Sicuramente l'Inter dell'anno scorso è stato un Inter che ha abbinato momenti importanti a momenti un pochettino di crisi. E questo sempre perché nel mezzo a queste cose l'Inter aveva vinto l'anno scorso, se non sbaglio, la Supercoppa, oppure non mi ricordo bene che cosa vinse, e quest'anno in un certo senso, e quindi sempre il fatto di aver vinto qualcosa aveva sicuramente offuscato quello che si stava facendo. Per quanto riguarda la Juventus è diverso, la Juventus ha sicuramente iniziato un processo diverso, quest'anno la rosa era stata una rosa che sicuramente inizialmente tutti davano per rosa importante, ha avuto dei problemi extra calcistici, dei problemi anche iniziali di infortuni e di situazioni sicuramente che hanno creato un po' di situazioni, e ora la Juventus sicuramente, recuperando tanti giocatori e in un certo senso diventando quello che poi è stato l'extracampo, un valore motivazionale importante per questo gruppo, ora sta dimostrando di essere, insomma, una squadra che per risultati e sottolineo per risultati sicuramente sta facendo bene.
Domani ci sarà anche Cremonese e Fiorentina, una semifinale inaspettata per certi versi, pensando a come la Cremonese ha portato avanti fin qui la sua stagione da neopromossa, come ha eliminato Napoli e Roma dall'altra parte, e c'è anche una Fiorentina che adesso non so se si sia ritrovata, però certamente ha ritrovato una solidità di risultati che non le era familiare fino alla fase eliminazione diretta della Conference League, sostanzialmente.
Eh, Diciamo che in un certo senso è sicuramente la semifinale un pochettino più inaspettata per tanti motivi, sia per quello che logicamente aveva dimostrato fino a poco tempo fa la Cremonese, anzi fino ad oggi in campionato la Cremonese, sia per quello che fino a un mese fa aveva dimostrato la Fiorentina, fino a due mesi fa. Entrambe arrivano in una maniera abbastanza diversa. È normale che da questi punti sta qua, sicuramente è inutile dirselo, è inutile nascondersi, sicuramente la Fiorentina è la favorita di questo doppio scontro, però è anche vero che a volte si creano delle situazioni in cui un anno fai talmente male in campionato e fai talmente bene nelle coppe, mm-hmm. e questo sta diventando un pochettino quello che è il refrain della Cremonese. Quindi la Fiorentina sa benissimo che, anche pur essendo favorita, ha una partita molto particolare contro una squadra che adesso ha sicuramente come obiettivo principale questa semifinale di Coppa d'Italia.
Mister, dal tuo punto di vista, ci sono degli allenatori giovani da un punto di vista di esperienza in Serie A, penso a Thiago Motta, penso a Dionisi, lo stesso italiano che comunque ha iniziato pochi anni fa il suo percorso da allenatore nei professionisti già adesso in Serie A. Ecco, tra questi tre nomi ti aspetti che uno dei tre, o magari anche più di uno dei tre, possa salire ulteriormente di livello in estate? Lo vedi uno di questi tre o più di uno già pronto magari per una squadra che ha un orizzonte, delle ambizioni un filo più alte?
Io credo che tutti e tre sicuramente stanno facendo il processo di crescita, e il fatto che sia Dionisi, che dall'Empoli è passato a Sassuolo, sia Thiago Motta e Italiano, che vengono uno dallo Spezia e poi passato alla Fiorentina e uno dallo Spezia che poi è passato al Bologna, stiano facendo quel processo di formazione e di crescita che li porterà sicuramente nel tempo ad arrivare ad allenare un top club. Quello che poi è stato per Pioli in passato, mm-hmm. ricordiamoci che anche Pioli ha fatto questo processo, e sicuramente questi tre nomi sono tre nomi che secondo me nel tempo, poi ci sarà qualcuno che lo potrà fare nel breve tempo, ma sicuramente nell'arco di quelli che possono essere in futuro, entrambi secondo me sono tre allenatori che avranno sicuramente la possibilità di confrontarsi con un top club. A questi tre ci aggiungo, secondo me, forse l'allenatore che quest'anno mi è piaciuto di più e che sicuramente arriva a fare la Serie A al primo anno e lo sta facendo, secondo me, che è Palladino del Monza. In assoluto credo che Palladino stia dimostrando di essere l'allenatore che stia dimostrando al primo anno di Serie A di fare cose veramente importanti.
In chiusura con Massimiliano Maddaloni due considerazioni. La prima, mister, che lettura dai conoscendo anche diversi protagonisti che in questo momento sono al timone della stagione clamorosa del Napoli, della sconfitta così rotonda con il Milan? È una sorta, come dire, di avvertimento in vista della Champions? La consideri banalmente un incidente di percorso per una squadra che forse, come dire, in un momento di così grande estasi può anche capitare che ci siano in 90 minuti una sorta di cortocircuito?
Allora, partiamo dal punto di vista tecnico-tattico. Uh-huh. Io credo che Osimhen per il Napoli sia un giocatore fondamentale, perché Osimhen, per caratteristiche, è un giocatore che ti dà tantissime soluzioni di gioco, ti dà soluzioni di velocità nel momento in cui la squadra avversaria ti dà spazio, perché lui è capace di avere questa palla in profondità e per la capacità della velocità e per la forza che ha di andartela a prendere, e nello stesso tempo, nel momento in cui la palla arriva in aria, quindi nella conclusione finale del Napoli, in aria ha una capacità di attaccare la porta, soprattutto nel gioco aereo e nel gioco acrobatico, che il Napoli senza di lui perde un pochettino. Quindi questo è un aspetto che sicuramente tecnico tattico che il Napoli ha sicuramente accusato domenica. Sotto l'aspetto mentale ci sono due cose che da valutare domenica. Uno è l'aspetto del fatto che il Napoli sia arrivato con qualche giocatore un po' stanco dai viaggi internazionali, anche insomma di nazionali, queste cose qui, e poi il fatto che domenica i tifosi, per il fatto che logicamente non sono potuti entrare con le bandiere, con le striscioni, e quindi per protesta non sono andati a fare il tifo, ha sicuramente creato una sorta di situazione. Poi tutto questo messo insieme lo mettiamo che secondo me il Milan ha preparato la partita in una maniera in cui ha dimostrato di essere in quel momento così, ha creato questo blackout che ha portato questo 4-0. Però io vado controcorrente e dico che per assurdo ha tolto al Napoli quell'alone in Champions League in cui tutti davano il Napoli già vincente col Milan. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che avendo perso 4-0 in casa, ora questo alone non c'è più mentale. E quindi sotto l'aspetto mentale, dal Napoli un'altra volta quell'equilibrio mentale in cui, non essendo la favorita più decisa, si andrà a giocare la partita con un'attenzione, una concentrazione e una voglia di far bene che sicuramente prima inconsciamente poteva pagare.
Grazie mille a Massimiliano Maddaloni. Mister, un grande in bocca al lupo per tutto e alla prossima.
Ok, ciao.